1994, body count still in the house. They did everything they could do to take us out.
Forse era il caso di avere paura. A pensarci ora avrebbe dovuto essere così. Avrei dovuto avere paura io, ma cosa diavolo ne capivo del mondo? Nessuno parlava, ma era come se tutti mi dicessero: stai tranquillo, non c'è nessun mostro, tutto va bene. Invece Loris era morto, non c'era più, era stato seppellito, avevo gettato della terra sopra la sua bara. Eravamo 2 tredicenni, ne era rimasto uno solo, con la terra che gli tremava sotto i piedi, che non ci capiva più niente. E la regola era il non parlarne. Un piccolo paese di provincia ha regole che la gente di fuori non può capire. Era questo il mantra. Col tempo forse le ho capite, ci ho messo 30 anni. La regola è trovare un capro espiatorio, qualcuno che paghi per il fatto, per quel che è accaduto prima e per quello che accadrà dopo. Così che ti si possa sempre dire: è sempre andata così. Qua funziona così, qua si fa così. Ma non c'è niente di nuovo, e hanno tutti ragione solo perché è una regola antica, ma non di questo o di qualsiasi altra provincia. Il capro espiatorio compare già in tradizione ebraica antecedente a Cristo, e tutto questo qua si fa così è il solito ripercorrere le vie sbagliate degli antenati, 2000 anni di evoluzione buttati nel cesso per far star male un ragazzino. E la mia storia è una tra le tante. Ma quando la smettiamo? Quando la smettiamo?
La radiotelevisione svizzera presenta Loris, un podcast originale di Flavio Stroppini. Born Asian. Quarto episodio, La mia verità.
Questo è il famigerato Kalashnikov, spesso in prima pagina della cronaca nera. Si tratta di un fucile mitragliatore fabbricato in Russia e su licenza in Ungheria, ma nel nostro paese arrivano anche le copie cinesi, più a buon mercato. All'origine è un fucile automatico con un caricatore di 30 colpi, ma qui è venduto come semi-automatico, anche se una semplice operazione è sufficiente per poter sparare a raffica. Leggero, maneggevole, permette una notevole precisione. Per questo è particolarmente ricercato da delinquenti organizzati e non, oppure da militanti di fazioni in guerra. Un'arma micidiale, dicevamo, che in Svizzera fino allo scorso mese di dicembre chiunque poteva comprare tranquillamente nel più vicino negozio specializzato. Bastava, nel caso l'acquirente fosse straniero, presentare un documento valido. Prezzo dai 700 franchi se acquistato all'ingrosso ai 2000 e rotti al dettaglio. Un solo dato: dal 1987 al 1990 in Svizzera sono stati venduti 4000 di questi giocattoli, senza contare le mitragliette Uzi, i fucili a pompa, le pistole e via dicendo. Dove sono finite queste armi? Molte sono state trovate negli arsenali della malavita italiana. Con lo scoppio della crisi jugoslava, poi, c'è stata la coda al supermercato svizzero, tanto che il 18 dicembre scorso il Consiglio federale ha emanato un decreto che vieta la vendita di armi ai cittadini stranieri sprovvisti di autorizzazione. Ben poca cosa, la tranquilla Svizzera rimane una rifornitissima Santa Barbara, dove tra i poco più di 6 milioni di abitanti circolano almeno 5 milioni di armi. E troppo spesso c'è chi se ne serve, e non solo per la caccia o il tiro obbligatorio. Tutto questo perché in un paese come il nostro, dove ogni attività è rigidamente controllata, in materia di vendita di armi la legislazione fa acqua da tutte le parti. Un maggior controllo o un divieto di vendita e di possesso di armi probabilmente non sarebbero sufficienti a scongiurare i drammi, ma forse ne guadagnerebbe la nostra immagine di civiltà.
Sono passati 30 anni da quando mi sono ritrovato in classe a guardare il banco vuoto di Loris. A scuola nessuno me ne ha mai parlato. Nessuno degli adulti ci ha detto: Loris è morto, come stai? E allora, come tutti, ho nascosto il mio male dietro a un «tutto va bene». Ma quando tutto è riemerso, scrivendo questo podcast, ho capito di essermi imbarcato verso il futuro con al collo una pietra che mi trascinava a fondo. Farci conti ora è fermarmi in ogni maledetto porto che ho evitato per restare nel ritmo del «non puoi stare male», quel modo di non guardare dentro di noi che come melassa invischia la vita di provincia. Eh sì, avrei tanto voluto trovare un colpevole, qualcuno che non fosse l'esecutore ma il mandante. Avrei tanto voluto trovare un nome. Ma no, non l'ho trovato. E prima, per un bel po', ho pensato di vivere in un mondo di verità inoppugnabili. E non era male, finché non mi sono come risvegliato. Sì, c'è stato un momento dove ho pensato che stava arrivando un'altra tempesta, come quella del 1992, e che qualcun altro avrebbe potuto naufragare, come me.
Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.
Nel 1992 uscì Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni. Per 30 anni ho pensato fosse un buon modo di tirare avanti, ma poi è arrivata la notizia. Aveva a che fare con una tentata a strage in una scuola che tra l'altro avevo frequentato, ma è un'altra storia. Un ragazzino e una tentata a strage. Non è stato tanto l'annuncio del fatto, ma quando ho sentito...
Ci vuole un fisico bestiale.
Il 19enne con il tempo avrebbe poi aggiunto altri pezzi, fra cui il Kalashnikov che appare nella foto. Ma quale segnale voleva mandare con quell'istantanea? Un segnale di sfida, una minaccia o solo un gesto da sbruffone? Un'ipotesi quest'ultima davvero difficile da credere, perché oltre alle foto vi sono altri indizi e comportamenti che possono lasciar presagire ben altre intenzioni. L'acquisto di munizioni il giorno prima del suo arresto, l'avvertimento a 3 suoi compagni martedì non andate a scuola.
Forse un colpevole c'era, ed era molto semplice definirlo. Un bambino lo avrebbe fatto molto rapidamente. Il viaggio maledetto che ho compiuto aveva un colpevole, anzi più colpevoli, perché tutto improvvisamente era molto chiaro. Il colpevole erano le armi.
Ma non le fa impressione il bambino che ha il fucile a pompa in mano?
Un fucile a pompa come questo?
L'obiettivo di questo spettacolo è trasmettere al pubblico, soprattutto ai giovanissimi, i bambini poi tornano a casa e dicono papà fammi sparare.
Quanti anni c'hai te?
12
anni, già con questi cannoni in mano sai.
Ora lo so, sembra banale, cioè che alla fine tutto è molto semplice se lo osservi con gli occhi di un bambino. Senza armi non uccidi un cazzo di nessuno. Senza armi, Loris era vivo.
A volte caricava l'arma e mi diceva di inginocchiarmi. A volte invece sistemava un bersaglio, caricava un colpo e faceva finta di sparare. Ero terrorizzata, morta di paura.
Un mattino mi sono svegliata per andare a scuola e alzandomi mi sono accorta che sul mio comodino c'era una pistola.
L'aveva messa tuo padre?
Penso soprattutto per spaventarmi.
Siccome era imprevedibile, mi dicevo, di colpo si alzerà e cercherà di uccidermi mentre dormo. Non riuscivo più a dormire dal terrore.
Capita magari una disputa il sabato pomeriggio che viene ad aggiungersi a un sentimento di fallimento, dovuto magari a condizioni di vita temporaneamente difficili, magari una separazione o la perdita del lavoro o una qualsiasi difficoltà che può incontrare chiunque. Se c'è in giro un'arma, bisogna ammetterlo, cambia tutto. Un colpo d'arma da fuoco lascia poche speranze alla vittima. In genere, se si è colpiti con un coltello o si subisce un tentativo di strangolamento, le possibilità di sopravvivere sono maggiori.
Un giorno è arrivato a casa buttando l'arma sul tavolone che avevamo in cucina. E ha detto, se qualcuno osa muoversi, lo ammazzo. Una sera l'ha portata a casa, l'ha messa in un armadio e tutto fiero mi ha detto, hai visto cosa ho trovato? Ero terrorizzata. Da quel momento ho pensato che avrebbe veramente potuto uccidermi, perché da tempo minacciava di farlo.
Secondo un'inchiesta, il problema concerne l'1% delle famiglie. Significa che decine di migliaia di persone sono esposte a questo pericolo e al terrore, a volte quotidiano, delle minacce. Ogni anno un centinaio di svizzeri vengono uccisi con le armi da fuoco, mentre 400 si suicidano con un'arma militare. Nel 95 39 persone hanno usato la pistola d'ordinanza e 353 il fucile d'assalto, armi che servono anche come strumenti per le peggiori minacce.
Femme femme est venue à frapper à la porte. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'elle vit avec un conjoint.
Un giorno è venuta a trovarmi una donna che da 10 anni vive con un uomo e sta facendo le pratiche per la separazione. Ma ogni volta che gliene vuole parlare in tutta tranquillità, lui guarda verso l'armadio, dove c'è il fucile militare, e le dice: attenzione, perché potrebbe succedere qualcosa. Lei mi spiega che non prende mai l'arma, non la nomina mai, ma guarda in quella direzione. Ci si potrebbe chiedere se sia giusta la tradizione che i soldati si portino l'arma a casa. E poi è giusto che ci si possa procurare un'arma senza grandi difficoltà?
Capire tutto questo mi ha reso improvvisamente meno bello, meno felice e meno sicuro di me. Improvvisamente ho capito che tutto si regge su palafitte mal costruite e che possiamo cadere, essere sommersi, annegare in qualsiasi momento. Basta essere deboli, per un attimo. Ci viene ripetuto: non puoi essere debole. E qua da noi dobbiamo seguire il: i forti fanno ciò che devono fare e i deboli accettano ciò che devono accettare. Nessuno si rende conto dei danni che si fanno. Il Consiglio di Stato della Repubblica e Stato del Cantone Ticino risponde ad un'interrogazione parlamentare sui fatti della tentata strage alla scuola.
Innanzitutto vogliamo sottolineare come il sistema abbia funzionato. Per prevenire ed evitare stragi, siano esse a carattere terroristico o di follia omicida, è necessario puntare sulla prevenzione, possibile grazie a risorse strutturali moderne e all'avanguardia. D'altro canto, la maggior parte dei tragici esempi di questi ultimi anni dimostrano che per ottenere un bilancio di vittime drammaticamente alto non è necessario l'utilizzo di armi da fuoco. Si ritiene che la vigente legislazione in materia di armi sia già sufficientemente restrittiva e permette di intervenire in modo preventivo quando vi sono segnali importanti. Senza voler minimamente sminuire la gravità di quanto accaduto, si ritiene che questo episodio rappresenti un caso isolato e pertanto non si ravvede la necessità di adottare misure particolari.
E alla fine l'obbligatorio conteggio del tempo impiegato per la risposta.
Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 40 ore.
Ecco, 40 ore per dirci che tutto va bene, che non è successo niente. In effetti non era successo niente. Si era trovato un capro espiatorio. Passati 30 anni, niente era cambiato. Ecco, ora io vorrei urlare che per troppo tempo vissi nelle tenebre. Nessuno mi vedeva, ero un'ombra in fila agli altri. Mi hanno insegnato a cancellare la sofferenza, ma quella era sempre lì. Per un po' è rimasta sottoterra, ma poi è germogliata come i semi. Furono tra i peggiori giorni della mia vita. Provai a dimenticarli così tanto che quasi non mi riesce di ricordarli ora. Il gioco è che da giovane hai così tante cose per la testa, compreso te stesso, che non riesci a gestirle. Hai bisogno di aiuto. Mica lo sai che col passare del tempo rimangono solo quelle fondamentali. Cazzo, tutto quel dolore non lo espii la domenica con un'ostia. A cosa si rinuncia? Dove ci si inginocchia? Qual è il senso di tutta questa storia? Quali sono i mostri che nascondiamo? Come andiamo avanti quando cala la notte? Come possiamo fare quando i venti ci mulinano nello stomaco e gli altri ci dicono di vivere tutto questo con le tendine tirate? Come possiamo andare avanti passo dopo passo? La vita è questa. Prima o poi ci sarà un punto fermo, un luogo dove seppellire tutte le battaglie. Il veleno che hanno messo in corpo a un ragazzino di 13 anni hanno cercato di diluirlo con il distacco, con l'abbandono, con l'indifferenza e con l'oblio. Eppure qui non c'è più nulla. Volti consumati, riccioli grigi sotto berretti di lana, il lungo inverno. A volte capita che un ricordo si risvegli. Passano anni e capisci che tutti patiscono le stesse pene. Forse con il passare del tempo ci fai i conti. E tutto non ti appare più una sventura. I nemici non sono quelli vicini. Quelli sono come te, invischiati, intrappolati nella palude. Forse si può lasciare alle spalle il dolore. Forse si riesce a non farsi deturpare dalle verità nascoste. Tutta questa storia mi ha divorato il cuore. C'è un nemico di cui non mi hanno detto il nome e ho tenuto la bocca chiusa per 30 anni. E anche quando suonavano leggere le brezze della notte, lo stomaco era vuoto e palpitante di delusione. Perché siamo ciechi, storditi dai rumori? Perché entriamo in tutte quelle sfilate maldestre dove inneggiamo al tutto va bene? Superiamo troppo spesso il limite, negoziamo sul nostro futuro, ridiamo lacrimando e tutto perde il senso. Io avrei avuto un piano per uccidere. Io avrei avuto un piano per uccidermi e ho rischiato di caderci spesso negli anni seguenti alla morte di Loris. Perché non l'ho fatto? Perché non ho detto basta? Beh, questa è un'altra storia.
Io me ne stavo lì, con la metà del banco vuoto accanto. Loris non c'era più. Il mondo mi entrava nel giorno, nella notte, nel letto, nei sogni. Rumori, rumori. Tirare le tende, tirare le tende. Domani andrà meglio. Ma non volevo guardare più. A un ragazzino di 13 anni queste cose non bisogna farle. Non si può affrontare il dolore da soli. Non ho fatto domande. Sono una bestia da soma, una delle tante che coprono le strade. Latriamo, beliamo, con voci gutturali sospiriamo e risuoniamo nell'oscurità. Perle cadute da diamanti. Perché?
Avevo lacrime che scorrevano, guance delicate. Avrei voluto avere un consiglio mentre cercavo di dire addio. Addio a Marco, a Loris. Ma invece rimanevo muto a guardarmi le mani.
Come stai, Flavio? Come stai?
Come stai, Flavio? Come stai?
Come stai? Come stai, Flavio?
Come stai, Flavio?
Come stai, Flavio?
Come stai, Flavio?
Statemi bene.
Parlo sempre di me.
There's a look on your face, I would like to knock out. See the sin in your grin and the shape of your mouth. All I want is to see you in terrible pain. Though we won't ever meet, I remember your name. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God, I think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway.
Eccolo lì, il mio biglietto per l'adolescenza. Avrei voluto avere un piano, ringhiare fuori il dolore, vomitarlo. Perché non l'ho fatto? Perché ho costruito solo memorie felici? Perché non ho urlato? Perché mi sono tenuto il nodo alla gola? Perché mi sono seduto di fronte a tutto questo? Però alla fine, dopo 30 anni, sono qua. Non ho scelto di dire basta. E anche se avrebbe potuto essere una soluzione, non l'ho fatta finita. Eppure mi ci sono trovato, pochi anni dopo, a guardare la strada da un cavalcavia. Sarebbe stato invitante farla finita. Ma questa è la prossima storia. Un me più grande di quel ragazzino a cui era crollato il mondo sulle spalle. Eh già, Flavio, a 13 anni, cercava solo di trovare un modo per fermare quel mondo che girava troppo velocemente. Avevo altro per la testa.
Non piangere mai. Così mi hanno fatto capire. Sprangare le porte. E per non perdere il senno, non pensare, non rimanere solo. Prima o poi avrò la possibilità di dire la mia verità. Dovrò imparare a lamentarmi, a raccontare. E dovrò avere la forza di farlo senza vestiti appariscenti o a brandelli. Dovrò imparare a schiantarmi e a rialzarmi, né più né meno. Dovrò rimanere nascosto,
Sarà rischioso. Cazzo, Loris, scusa. Ci vorranno almeno 30 anni. Ma ti prometto che ci proverò.
La radiotelevisione svizzera ha presentato Loris, un podcast originale di Flavio Stroppini. Quarto episodio, La mia verità. Con Flavio Stroppini, Dario Sansalone, Giorgio Ginex, Alessandro Castellucci, Matteo Carassini, Diego Pitruzzella, Loriana Sertoni, Margherita Coldesina, Massimiliano Zampetti, Davide Gagliardi e Augusto Di Bono. Presa del suono, Thomas Chiesa e Yuri Ruspini. Sound design, William Geroli. Produzione, Francesca Giorzi. So fuck you anyway.